Direttore De Paola,
ci
sei?
Io ci sono.
Perfetto, direttore, grazie. Chiedo scusa io a te, ma purtroppo abbiamo avuto diversi problemi tecnici che proviamo finalmente a risolvere dopo 20 minuti. Direttore, allora.
C'è solo un ritorno che io sento, però non
sì, chiedo a Giorgio Sorani cortesemente se riusciamo a togliere il ritorno, che immagino quanto sia fastidioso. Sono stato 20 minuti con dei fastidi nelle orecchie, che non era roba da poco. Allora, direttore, venendo a noi, è una settimana importante perché comunque andranno in definizione alcuni tasselli importanti sul mercato, ma la squadra che si sta muovendo più di tutte in questo momento è il Milan, insieme anche all'Inter per il centrocampo. Però voglio restare un po' in casa Milan. Musa è l'ultimo in ordine di tempo. Ieri anche Bremer ha elogiato il mercato del Milan, ha detto sono stati presi giocatori che sanno giocare a calcio, quindi occhio al Milan. Che cosa si sente di dire, direttore? Che ne abbiamo parlato spesso, però il Milan continua zitto zitto a fare questi colpi che magari si conoscono poco, ma poi funzioneranno in un quadro generale insieme a Pioli.
Trasformare questa rivoluzione in casa Juventus non sarebbe stata accolta, perché poi non è una rivoluzione a suon di chissà quanti soldi. Assolutamente sono stati pagati anche abbastanza bene, ma possibile, è una rivoluzione possibile che con 8 elementi ha cambiato completamente faccia alla squadra. Allora, ci sono più di un ragionamento da fare. I giocatori che sono stati presi, alcuni diciamo hanno avuto una parabola discendente nell'ultimo anno, cioè Loftus-Cheek, Pulisic, e quindi sono attesi a una ripresa, però evidentemente diciamo lo score che hanno maturato negli anni della loro carriera permette di essere ottimisti anche per la prossima stagione. Chukwueze è un giocatore velocissimo, l'alter ego di Leao dalla parte opposta del campo. Reinders è un altro giocatore tecnico molto veloce, molto capace di tenere diciamo il pallone e di smistarlo e servirlo molto bene. Quindi io credo che questo tipo di rivoluzione sia una rivoluzione efficace, nel senso che si fa attenzione ai soldi, ma si è rapidi, si è chiari e soprattutto si spinge su un rinnovamento della squadra fondamentale. Si è tanto a volte scherzato sul Moneyball. Certamente questi giocatori sono stati anche valutati attraverso il famoso algoritmo.
Certo.
Poi è l'uomo, il Moncada della situazione, che sceglie questi giocatori. Ho la sensazione che questi giocatori siano stati scelti anche in presenza dello stesso Maldini, cioè nel senso che probabilmente la squadra è stata in qualche modo impostata già diciamo durante la stagione, quando c'era questa frizione fra Maldini e la società. Un pro e contro Maldini, perché non è che si può essere per forza a favore delle famose bandiere. Se le bandiere si calano nei panni dei dirigenti, i dirigenti devono in qualche modo cambiare pelle, devono in qualche modo essere altro, devono subire delle critiche, come cambiare il rapporto alle critiche che possono fare i proprietari. Evidentemente Maldini non ha avuto la capacità, la prontezza e l'acume di cambiare pelle a seconda del ruolo che ha voluto indossare. È come dire, vuoi la bicicletta? Pedala. Se hai voluto la bicicletta del dirigente, devi fare il dirigente.
Sì, però ecco, io sono d'accordo con quello che dici, direttore. Bisogna vedere questa teoria del Moneyball, se poi tutto sommato può funzionare, eccetera. Ci sono tanti nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo che hanno un po' di perplessità sulla qualità tecnica di questi giocatori, però non è detto che non conoscerli significhi che non funzionino. È chiaro che noi ci troviamo in un'era, quella in cui non si può spendere troppo, allora bisogna lavorare di idee. Il Milan in realtà non è neanche il primo anno che lo fa. Magari qualcosa ha funzionato un po' meno nella campagna estiva dell'anno scorso, questo sicuramente, De Catalera ne è l'esempio, proprio la bandiera. Però tutto sommato anche è una squadra che 2 anni fa ha vinto uno scudetto, quindi qualche cosa l'ha saputa muovere. Però come dicevi anche tu, bisogna capire anche dai dirigenti adesso che tipo di
lavoro
viene
fuori. Però sai che cos'è?
Sì.
Secondo me questa è l'onda lunga. Vabbè, io sento il ritorno, ma non fa niente. Questa è l'onda lunga di quello che è avvenuto con Gazidis.
Sì.
Cioè quando Boban andò via, ci fu il litigio con Maldini, fu protetto Pioli in qualche maniera e fu evitato l'arrivo di Ragnik. Perché l'arrivo di Ragnik avrebbe posto, in realtà Maldini è stato in grado di vincere lo scudetto, quindi chapeau. Però ciò che è stato poi creato si è fermato lì. Diciamo è stato un anno veramente magico. Per cui il Milan è riuscito a ottenere quel prestigioso traguardo, ma dopodiché non è che è stato seminato molto. Il Milan di oggi mi sembra che abbia la volontà come società di seminare, di fare qualche cosa per il futuro. Poi può essere anche un grande bluff, non lo sappiamo, perché magari alla riprova dei fatti arriviamo a dicembre e il Milan diciamo non è decollato. Però questo tentativo che si voleva fare con Ragnik adesso si sta portando avanti in un'altra maniera. Sarà Moneyball, sarà Moncada, sarà l'organizzazione che c'è dietro, ma il Milan è la squadra sicuramente che è andata più spedita sul mercato di tutte, e ribadisco, con un po' di amarezza o perlomeno con un po' di recriminazione per quanto poteva essere fatto alla Juventus, se magari Giuntoli fosse arrivato prima, se non ci fossero stati, anche perché a volte bastano pochi giorni, se non ci fosse stata una mancata impostazione di un mercato che adesso chiaramente arriva sempre in ritardo per quanto riguarda le richieste per la prossima stagione.
Direttore, dall'altra parte dei navigli c'è un Inter che sta lavorando con mille difficoltà alle proprie spalle. Intanto non so se il ritorno continua ad arrivare al direttore, mi rendo conto che può essere...
No, adesso no.
Perfetto,
adesso l'abbiamo
risolto. Però c'è un Inter che nel frattempo a centrocampo sta lavorando bene. Se dovesse arrivare Samardžić, considerando il centrocampo che già si è venuto a formare, Barella, Frattesi appunto che è arrivato, Çalhanoğlu, è un Inter che... è un po' strana, no? Ha costruito molto bene il cuore del gioco, che è anche la parte più importante. Poi però manca ancora un tassello importante lì davanti, visto quello che è successo con Lukaku, e ancora va sistemato il problema a porta. È un mercato un po' strano quello dell'Inter, o secondo te c'è da fidarsi comunque di Marotta, che evidentemente sa
no,
quello
c'è,
che...
No, c'è da fidarsi, non dimentichiamoci che c'è anche Thuram, sì. Quindi un inserimento è stato fatto per quanto riguarda il settore offensivo, però è chiaro che manca l'attaccante di peso. Dovesse rimanere vuota la casella di Lukaku, sarebbe una perdita importante per l'Inter, e anche diciamo per quanto riguarda il portiere.
Certo.
Sono due assenze importantissime, però secondo me si sta creando ciò che in qualche modo aveva già la Lazio Inzaghi, cioè un centrocampo fortissimo e anche con una coperta lunga, cioè con alternative fortissime. Questo probabilmente perché l'idea di gioco che ha Inzaghi è quella di un possesso e poi di una capacità di rilancio importante, e forse anche di arrivare, non dico in porta con il pallone, ma in qualche modo sempre con una costruzione di gioco molto valida. Per cui questo risponde un pochettino alle esigenze dell'allenatore, però ribadisco, su queste due caselle rimangono i dubbi della prossima stagione dell'Inter, il portiere e l'attaccante.
Esatto, che non è poco, roba da poco, che quello che pare gol è quello che li
fa. Poi nominato Samardžić è un giocatore eccezionale, quindi un serbo che ha la capacità, piedi eccezionali, quindi ha la capacità di inserirsi in un centrocampo che è già molto molto forte.
No, è proprio quello, il cuore è molto forte, poi mancano i tasselli lì davanti. Detto direttore,
certo,
che Lautaro può anche sopperire un po' a fare la prima punta, no? Perché poi fondamentalmente è un giocatore estremamente duttile. È chiaro che la domanda che ti faccio è: se avessero saputo quali erano le intenzioni di Lukaku, secondo te avrebbero rinunciato così a cuor leggero a Dzeko?
Questo è il problema, il problema è assolutamente questo. Adesso, per carità, bisogna... Lautaro uscito dal mondiale è un crack, è un giocatore diverso, è diventato utile, non perde più un pallone, ha la capacità di gestire benissimo la palla anche nel servizio ai compagni, però è solo, è un po' solo. Vediamo che mano gli potrà dare Thuram, certamente, però insomma è un qualcosa che si deve creare, che si deve formare. Fuori Dzeko e fuori Lukaku, ribadisco, là il peso in attacco che manca è grosso.
Direttore, leggo un'ultima ora, così la andiamo a commentare insieme, la riporta proprio Sky. Era previsto un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Victor, e l'agente di Victor Osimhen. Esatto, però pare che sia saltato questo incontro. Non c'è nessun incontro. Roberto a Castel di Sangro con Roberto Calenda per parlare del rinnovo di Victor Osimhen. L'agente dell'attaccante nigeriano è andato in ritiro del Napoli per parlare con il suo assistito di questioni legate agli sponsor. Al momento la situazione è la seguente: c'è distanza sulla clausola e sull'ingaggio. Si conta di limare in un futuro faccia a faccia per programmare un po' la situazione. Questo lo riporta appunto Gianluca Di Marzio di Sky. Detto questo, direttore, che cosa sta succedendo lì? Secondo te è un banco che può saltare quello di Osimhen, o ti aspetti che comunque Osimhen sarà l'attaccante del Napoli anche per il prossimo anno, ma magari difficilmente tra due anni?
Ma io, in ogni caso, già una clausola che vuole essere fissata a 160 milioni, mentre De Laurenti, lo staff, il procuratore del giocatore la vorrebbe a 120 milioni, già ti fa capire l'intenzione, quantomeno per la prossima stagione, insomma alla fine della prossima stagione. La volontà forse di fare ancora un campionato ci sta con Osimhen, chiaramente dovesse arrivare quell'offerta irrinunciabile, Osimhen andrà via, ma in questo momento è una situazione fluida, sicuramente può avvenire di tutto. Il problema è che in questo momento il coltello è, diciamo, dalla parte del manico ce l'ha il procuratore di Osimhen, perché chiaramente senza rinnovo comunque il peso per quanto riguarda il potere contrattuale di Osimhen non è più nelle mani del Napoli. È vero, ci sono ancora 2 anni di contratto, è importante questa cosa, però ribadisco, con un giocatore così appetibile sul mercato, insomma, farebbe più gola al Napoli riuscire in qualche modo non solo a rinnovargli il contratto, ma avere la possibilità di cederlo a delle cifre veramente pazzesche.
L'ultima domanda, direttore, prima di salutarti in questo controverso editoriale, poi vado a vedere anche se ci sono dei messaggi, ci sono anche dei messaggi per te, magari te li leggo al volo così recuperiamo i minuti persi, se sì, non hai fretta. Così,
non c'è problema.
Ti chiedo di Vlahovic. Da quello che ci risulta è più Chiesa che potrebbe essere potrebbe restare alla Juventus senza ombra di dubbio, quindi la Juventus avrebbe deciso di trattenere Chiesa a meno di offerte scandalose che però non sembrano essere arrivate, anche qualcuna dall'Arabia il giocatore stesso l'avrebbe rimandata al mittente. Vlahovic invece potrebbe essere davvero il giocatore che la Juventus avrebbe pensato davanti a un'offerta di vendere. Il problema è: l'offerta arriverà, il giocatore integro? Perché la Juventus non mette un veto totale su Vlahovic? Perché deve fare comunque una cessione importante? Tra i due ha scelto Vlahovic, sarebbe una scelta giusta?
Ma io è un giocatore che terrei, cioè quando c'è stata la possibilità di prendere Lukaku, che è ancora una possibilità aperta, e cedere Vlahovic, beh, insomma, io mi sarei tenuto nettamente Vlahovic, ma chiaramente il problema è Allegri, ragazzi, nel rapporto con questo giocatore c'è un dissidio fondamentale che riguarda Allegri. Il gioco della Juventus non permette a Vlahovic in qualche modo di esprimersi a un certo livello, cioè pretendere che Vlahovic faccia da solo lì davanti non ha queste caratteristiche. Cioè Milik è molto più bravo di Vlahovic in queste situazioni, perché Milik viene da una scuola che appunto è quella un pochettino più datata, in cui passi la palla a questo giocatore, sa, è in grado di difenderla, di fornire assist o addirittura di andare a segnare. Vlahovic è una partita a quella scuola. Vlahovic è un giocatore che è stato costruito in velocità, che praticamente deve fare l'1-2, deve avere 2 o 3 alternative di passaggio. Non puoi lasciarlo in mezzo a 2 centrali difensivi e aspettare che prenda il pallone, lo governi e faccia l'assist al compagno. Non è in grado di farlo. È proprio, diciamo, veramente in antitesi con il gioco che ha in mente Allegri. E questo è il problema vero. Quindi io spero che nel dialogo tra Giuntoli e Allegri venga trovata una collocazione, perché terrei assolutamente Vlahovic, ma diciamo con attorno delle pedine che lo mettano in grado di giocare.
Che valorizzino quello che è il suo potenziale, ovviamente.
Certo.
C'è la possibilità, secondo te, poi ti faccio ascoltare delle note audio che nel frattempo ha preparato Giorgio Sone dall'altra parte del vetro. Direttore, ci sono possibilità che la Juventus resti così fino a gennaio e che poi magari cambi qualcosa di importante a gennaio?
L'allenatore, dici?
O l'allenatore, esatto, perché poi chiaramente per adesso si sa che si va con lui, però è chiaro che sia a gennaio, ma secondo me anche dopo 10-15 partite i risultati non sono quelli richiesti. In un'annata in cui adesso è ufficiale, la Juventus farà soltanto il campionato, credo che si voglia cercare di fare un campionato però di un certo livello, no?
Beh, allora, guarda, noi dobbiamo togliere gli alibi. Allora, sono 2 anni che la Juventus veramente è pietosa, cioè è inutile che ci veniamo a raccontare, eravamo... La Juventus era terza in campionato virtualmente, ma che vuol dire? È l'anno precedente, è l'uscita dalla Champions, cioè il periodo comincia a diventare preoccupante, lasciamo stare i 9 scudetti che ci sono alle spalle e quelli non toccherà nessuno, la storia eccetera eccetera, ma le assenze, diciamo, a un certo livello della Juventus pesano, e come? Ora non ci sono alibi, quest'anno la Juventus deve puntare allo scudetto. Quindi non c'entra, già Allegri ha parlato in maniera sbagliata, non può dire a noi, per noi è importantissimo il piazzamento fra le prime 4, e vorrei vedere, ma in un anno in cui sei fuori dalle coppe, quindi non hai la palla al piede di giocare il giovedì e hai la disponibilità per tutta la settimana di allenare la squadra, beh, la pretesa minima è lo scudetto, ma la pretesa minima, quindi se dovesse andare male qualche cosa, ancora siamo stati sfortunati, ancora l'1-0 risicato e poi l'1-0 diventa 1-1 e poi tentennamenti di questo o quel giocatore, no, e basta. Cioè è un film stravisto, ormai la gente si, i tifosi della Juve si stanno purtroppo abituando a un film, si stanno abituando a un film che hanno già visto e in qualche modo vivono il dissidio di dover criticare un allenatore che è stato comunque grandissimo nella storia della Juventus, perché è un allenatore che ti porta 5 scudetti, ti vince quello che ha vinto lui, arriva a 2 finali Champions, ma come fai in qualche modo a non amarlo? Quindi sta nel cuore dei tifosi, però è, si capisce ormai da 3 anni che non riesce più a trovare il bandolo della matassa, ed è questo il problema. Ce ne sono stati in passato altri allenatori che hanno avuto la stessa parabola dopo essere stati grandi, ma alla fine si è deciso di fare qualche cosa. Io dico, questo è l'anno zero per la Juventus. Ma che cosa aspetta a prendere una decisione? Poi dico, hai avuto una multa di 10 milioni che può diventare di 20 milioni, e quindi evidentemente, come dire, una certa disponibilità, probabilmente si andrà incontro a un aumento di capitale,
sì.
Ma visto che comunque ti stai in qualche modo stai facendo una revisione anche di, per quanto riguarda la gestione dei soldi, e fai l'ultima spallata e cambia anche l'allenatore, perché si intuisce che non è che tu puoi fare una rifondazione assolutamente necessaria con questo allenatore.
Le perplessità, direttore, sono tante, lo sai. Proviamoci a sentire questa nota audio e poi salutiamo il direttore e lo ringraziamo. Vai, Giorgio.
Ragazzi, buongiorno. Francesco da Cosenza. È chiaro che va più spedito chi acquista giocatori che sono meno di grido. Voglio dire, il Milan ha preso tutte seconde scelte, cioè, Okafor non mi sembra che sia Mbappé, insomma è un buon prospetto, insomma sono delle scommesse. Se la Juventus cerca di prendere Lukaku o Kessié, se l'Inter cerca di prendere Thuram, Frattesi, Samardzic, chi più ne ha più ne metta, eccetto Sommer che sta facendo una manfrina infinita, è normale che poi va più lento, o no?
Che ne pensa, direttore?
Però il Napoli è stato veloce a prendere Kvaratskhelia e a prendere Kim. Che cos'erano? Le seconde scelte pure quelle? Quelle erano terze o quarte scelte allora, in un campionato europeo. Allora, se si ragiona così, cioè che si va soltanto sul nome sicuro, non si cambia mai. Io purtroppo non condivido questa impostazione. Andare su giocatori tipo Kessié, che comunque ha avuto già una sua carriera, o Lukaku, che comunque ha avuto già una sua carriera, sono, come dire, delle carte sicuramente conosciute, ma sono giocatori che hanno un loro standing e basta. Io preferisco più una società e una squadra che in qualche modo punta su delle scommesse o perlomeno fa delle scommesse. Ma questo è il mercato che ci ha insegnato un pochettino l'anno scorso il Napoli. Cioè è possibile trovare dei giocatori che magari hanno avuto anche un'annata opaca, che invece inseriti in un contesto giovane, fresco, di gioco diverso, possono dare, basta che abbiano delle caratteristiche tecniche importanti, e tutti questi giocatori presi dal Milan hanno tutti delle caratteristiche tecniche importanti.
Direttore, vedremo, come si dice sempre in questi casi, il campo è il miglior giudice, no? Che ci dirà se effettivamente le idee hanno superato i valori o il costo dei grandi campioni, però in situazioni, in una situazione come questa far fruttare le idee non è male, certo, poi se si arriverà a un momento in cui si potrà puntare di nuovo sul grande campione,
ma guarda,
ci farà piacere.
Penso, l'Italia deve andare per forza su questa strada. Cioè, con i soldi degli arabi e degli americani, con il fatto che in Inghilterra ormai c'è una Premier che è dominante, e da noi non possono che arrivare, diciamo, terze, quarte o quinte scelte. Quindi a questo punto è inutile che vai su questo tipo di scelte per avere, come dire, in qualche modo la coscienza a posto. Fai delle scommesse, punta su dei giocatori che magari hai seguito, che possono avere, come dire, delle potenzialità, e le inserisci nella squadra. Questa è la bravura del mercato, se no siamo tutti bravi sul mercato a prendere giocatori che hanno fatto una buona carriera, tipo Kessié, e li inserisci, e va bene. Però ribadisco, questa è la logica un po' allegriana, prendo Di Maria, ne prendo Pogba, poi Pogba i suoi infortuni, poverino, Di Maria insomma in qualche modo è una meteora.
C'è tutta sta voglia.
Ma non ti viene manco più voglia veramente di seguire delle novità. Sì. E adesso invece ti accosti davanti alla televisione, allo stadio, con il piacere di vedere una novità, qualcosa di diverso. Poi ribadisco, saremo qua, per chi sta sulla sponda del fiume saranno, come dire, delle soddisfazioni. Dice, avete visto, avete parlato, queste erano tutte promesse, e a dicembre stiamo a dire che l'allenatore se ne deve andare, i giocatori hanno fatto un flop, e vabbè, ci può stare. Però ribadisco, io preferisco di più un rischio del genere, un rischio calcolato, cioè in mano a persone tipo Moncato, osservatori, che abbiano capito delle... faccio delle considerazioni tecniche valide.
Beh, che abbiano appunto le qualità per poter esatto. In qualche modo valorizzare quelle idee. Benissimo così, direttore. Grazie come sempre, chiedo scusa per le problematiche tecniche, ma
grazie, insomma, a voi.
Ciao direttore De Paola.
Assolutamente. Ciao.